buongiorno a tutti. Laggiù trovate ancora il mio nuovo libro appena uscito, credo che tra ieri sera e stamattina avete ricevuto anche la mail sul senso di questo libro, che è un libro un po' davvero per tutti, nel senso che vuole trattare sposi, fidanzati, vedovi, single, persone con problemi di fragilità matrimoniale, quindi conviventi, divorziati, risposati, omosessuali, eccetera, partendo dalla Bibbia, ma nello stesso tempo anche con le ultime, diciamo così, progressioni pastorali che sono state date dal Papa. E quindi vi invito davvero a diffonderlo, perché c'è bisogno di una conoscenza diversa della spiritualità del matrimonio, anche presso tanti preti, suore, laici, operatori pastorali, eccetera. Poi c'è ancora i programmi dei corsi biblici per chi non li avesse presi e le dispense per chi non le avesse. Ecco, siamo arrivati finalmente alla Pentecoste, capitolo 1, versetto 12, in cui Luca presenta qui il primo nucleo della Chiesa nascente, specchio della Chiesa futura, formato da gruppi diversi, ma uniti nella fede in Cristo risorto, nella preghiera e nell'attesa dello Spirito. Cioè, avete visto un primo gruppo, che è il gruppo dei 12 apostoli. Gruppo dei 12 apostoli di cui sono riportati i nomi, quasi per sottolinearne l'importanza e la continuità storica con i discepoli scelti da Gesù. Sono i testimoni privilegiati della risurrezione. Cioè, vedremo presto che la caratteristica che viene richiesta agli apostoli è di essere stati testimoni della risurrezione, più ancora che della predicazione che Gesù aveva fatto. Già altre volte abbiamo detto che probabilmente, vi farà specie, la comunità cristiana non ricordava più quali erano i 12 apostoli. Tant'è vero che se voi guardate le liste dei 12 apostoli, dei Vangeli, degli Atti, eccetera, differiscono tutti tra di loro. Per un certo numero di apostoli principali i nomi sono sicuri. Per gli altri, uno è Giuda, l'altro è Giuda Taddeo, l'altro è solo Taddeo, ma erano la stessa persona, non lo erano, non si sa più. Quindi, con buona pace di tutti noi, già nella prima comunità cristiana l'elenco dei 12, se era sicuro in alcune sue persone, i capisaldi, Pietro, Giovanni, Giacomo, Filippo, Andrea, e negli altri comincia ad esserci sfumature. È inutile che stiamo a vedere le tabelle sinottiche che trovate su internet di tutti i vari elenchi di apostoli secondo i Vangeli e secondo gli Atti, e poi provare a dire ma forse qui lo chiamava così, ma là lo chiamavano così, perché tanto restiamo nel forse. C'è poi invece questo gruppo delle donne, che è estremamente importante, che è estremamente rivoluzionario, perché Gesù è l'unico rabbi dell'antichità di cui si sa con certezza che abbia avuto non solo un gruppo di discepoli maschi, ma anche un gruppo di discepole donne. Questo è un dato di estrema importanza, estremamente innovativo, perché già Luca nel suo Vangelo ci aveva detto che c'erano i 12 e c'erano un gruppo di donne che lo seguivano, di cui fa anche qui qualche nome, dalla Maria Maddalena, dalla moglie di Cusa, no, l'amministratore, il ministro delle finanze di Erode, da Susanna e molte altre. Ecco, e molte altre. Quindi era un folto gruppo che stava seguendo il Signore. Mi è piaciuto, vi avevo già anticipato la volta scorsa, andare a vedere il codice lungo degli Atti degli Apostoli. Sapete, c'è il codice breve e il codice lungo. Noi in genere leggiamo il codice breve, che è il codice probabilmente più antico, ma il codice lungo aggiunge non soltanto tutti erano, versetto 14, tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera con alcune donne, ma esplicitamente Greikin kai technois, cioè con le loro mogli e i loro figli. Molto bella questa dinamica familiare, qui altro che chiesa domestica, siamo davvero le famiglie che ricevono lo Spirito Santo, ecco, fin dall'inizio. Poi c'è Tra queste donne c'è sicuramente menzionata Maria in modo particolare. Voi sapete che Luca ha un'attenzione particolare, sì, no, a Maria, tant'è vero che si pensa che una delle fonti del Vangelo di Luca sia stata veramente la Madonna, al punto che solo Luca ha un Vangelo dell'infanzia mariano, no? Solo due evangelisti, Matteo e Luca, hanno il Vangelo dell'infanzia, ma mentre il Vangelo dell'infanzia di Matteo è tutto incentrato sulla figura di Giuseppe, perché Matteo, scrivendo agli ebrei, ha una particolare attenzione a dimostrare che Gesù è di stirpe davidica, seppur per via solo legale da parte paterna, invece il Vangelo di Luca si dilunga sulla vocazione di Maria, sulla visita ad Elisabetta, esprime tutta la teologia mariana con quello stupendo canto o salmo, se volete, che è il Magnificat, e poi è quello che dà sempre maggiore attenzione alla presenza di Maria. Ecco, Giovanni vedrà in Maria soprattutto un elemento tipologico: Maria segno dell'antico Israele, Maria nuova Eva, Maria la Chiesa, e allora sarà la donna, sapete che non la chiama mai per nome, la chiama donna perché è la nuova Eva, e allora troviamo la donna a Cana con cui Gesù inizia la sua vita pubblica, e troviamo poi la donna sotto la croce, no? Nel momento in cui Gesù consegna inizia il nuovo popolo, la nuova creazione, e quindi Maria è la nuova Eva che diventa anche la madre dei credenti, che viene accolta da Giovanni. Il terzo gruppo sono i famosi fratelli di Gesù. Personaggi assolutamente di difficile interpretazione, perché nella vita di Gesù gli hanno reso la vita grama, I cosiddetti fratelli di Gesù, non stiamo più a dirlo, l'abbiamo già visto nel Vangelo di Marco, che probabilmente il termine adelfos corrisponde all'ebraico a, che indica una parentela molto più ampia. Per fratelli si intendono nell'ebraismo non solo i figli dello stesso padre e della stessa madre, ma i fratellastri, le sorellastre, i parenti in genere, i cugini, addirittura i membri dello stesso clan, gli alleati, quindi un termine molto più vasto. E direi che la vecchia polemica con i fratelli riformati sulla virginitas postpartum di Maria, su cui ci si è sempre un po' arrampicati sui vetri, non mi sembra che, non solo che non abbia molto significato, ma credo che anche dal punto di vista biblico è facilmente risolvibile, perché quando nei Vangeli si dice non sono i suoi fratelli in mezzo a noi, e si elencano questi quattro fratelli, no? Ioses, adesso non mi ricordo più, ma comunque sono quei quattro che voi ricordate, no? Che dice Giuda, e poi gli altri due non li so, come diceva quel noto predicatore che diceva i tre re magi erano Baldassarre, Melchiorre e un terzo che non nomino per brevità di sermone. In questo momento capita la stessa cosa, no. Comunque questi quattro fratelli del Signore che vediamo poi invece essere sotto la croce figli di un'altra Maria, Maria madre di Giacomo, Ioses, Giuda, eccetera, quindi chiaramente non erano i figli di Maria la Madonna, ma probabilmente di Maria di Cleofa, e quindi è chiaro dagli Evangeli che non sono fratelli, quindi non si capisce perché anche poi una certa patristica gli abbia voluti riportare in auge come fratellastri di Gesù, immaginando un matrimonio di Maria con un Giuseppe vecchione, vedovo, no, che si portava dietro un po' di figli dal primo matrimonio, eccetera eccetera. Comunque questi parenti del Signore gli hanno reso la vita grama durante tutta la sua predicazione. Sono quelli, vi ricordate benissimo, che con Maria in Marco, l'abbiamo visto bene negli scorsi anni, vanno a prenderlo per portarlo via, e il termine greco è portarlo via con la forza, perché dicevano di lui è pazzo. Quindi l'opposizione è stata un'opposizione durissima, durissima. Stupisce di trovarli già qui. Cioè, non so se sicuramente dopo avranno un ruolo, perché soprattutto Giacomo, il fratello del Signore, quello che scrive la lettera di Giacomo, diventa il vescovo di Gerusalemme, il primo vescovo della comunità di Gerusalemme, quindi sicuramente avranno un ruolo. Non so se questo ruolo ce l'hanno perché poi si convertono dopo l'evento pentecostale di fronte alla testimonianza della risurrezione, o se invece sono già stati testimoni anche loro della risurrezione, per cui rivediamo già qui al cenacolo. A me sembra un po' precoce questa conversione, perché non se ne parla. Fatto sta che la prima chiesa era sicuramente composta da questi tre gruppi, cioè c'erano i dodici, c'erano le donne e c'era questo gruppo dei parenti del Signore, ora convertito alla fede dopo le difficoltà degli inizi della missione in Galilea. Questo gruppo avrà un ruolo importante nella Chiesa di Gerusalemme e vedremo nelle controversie con i pagani, perché rappresenteranno sempre l'anima ebraica che non vuole estendere il cristianesimo alle altre nazioni. Quindi sono in legame con la tradizione ebraica nella quale Gesù è vissuto. I tre gruppi che probabilmente quando Luca scrive verso gli anni, abbiamo visto 70-80, sono già scomparsi, perché i discepoli, gli apostoli sono morti tutte, le donne probabilmente non ce n'è più nessuna, e così il gruppo dei parenti del Signore in quegli anni non ci sono più. Sono però un richiamo, no, alle diversi componenti della Chiesa e alle diverse problematiche che sono poi presenti in tutta la Chiesa del primo secolo, quindi anche quando Luca scrive. La cosa bella è che Luca scrive in un momento in cui c'è grossa tensione tra gli etnico-cristiani, i parenti del Signore, tra i giudeo-cristiani, i parenti del Signore, gli etnico-cristiani, cioè i cristiani provenienti dal paganesimo. Ma essendo un irenico, no? Vuole assolutamente dimostrarli tutti concordi, e allora sono qui riuniti insieme in preghiera nel cenacolo. È il modello di chiesa ideale che Luca ci presenterà sempre, anche negli Atti il modello della chiesa è un modello abbastanza ideale, mentre Paolo non nasconde i contrasti, le controversie anche durissime, e ogni tanto dice delle parolacce tremende, per esempio contro il gruppo dei fratelli del Signore, contro gli etnico, i giudeo-cristiani, quando dice meglio sarebbe che si eunucassero, meglio sarebbe che si tagliassero i genitali, cioè questo lo dice nelle lettere, quindi Paolo non è uno che manda a dire, deve essere particolarmente focoso nel bene e nel male, ma questi suoi avversari li bolla con ogni sorta di improperi. Ecco. Qui invece il quadro che ci dà Luca è un quadro di una chiesa ideale, dove tutti i gruppi, anche i tradizionalisti, diciamo, e i progressisti, quelli che sono radicati sulla tradizione ebraica e quelli che sono più aperti alla novità del Vangelo, non trovano tra loro posizioni forti, ma sono tutti insieme, uniti nell'amicizia. Fra un po' verrà detto anche, sempre in maniera molto irenica, che saranno un cuor solo e un'anima sola. Ma qui li troviamo tutti a pregare. Allora, abbiamo visto, ecco, aspettate, ecco, cominciamo a leggere dal versetto 15 e arriviamo fino al versetto, aspetta, fermiamoci prima, fino al versetto 20, e qualcuno legga dal versetto 15 al versetto 20, commentiamo questi versetti e poi andiamo avanti.
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era circa 120, e disse: fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella scrittura fu predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e poi, precipitando in avanti, si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. La cosa è divenuta così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel terreno è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro.
Ecco, ci fermiamo più un momentino. Questa prima assemblea di chiesa nasce dalla necessità di sostituire Giuda e di chiarire il ruolo degli apostoli come testimoni privilegiati della resurrezione e quindi come garanti del legame con il Cristo storico. Perché erano in 120? Quando vedete un numero, alzate sempre le antenne, perché c'è un altro significato all'interno. Il numero di 120 era quello minimo richiesto dalla legislazione ebraica per rendere valida un'assemblea elettiva. Primo motivo è questo, cioè nella giurisprudenza ebrea, perché un'assemblea che doveva eleggere qualcuno fosse valida, il numero minimo era di 120, 12 per 10. Ma questo 120 ha anche un altro significato: 120 era il numero minimo di persone necessarie per aprire una sinagoga, quindi una comunità di fede. Questo 120 quindi sta a sottolineare che l'elezione di Mattia è regolare. In questo primo discorso di Pietro confluiscono alcune tradizioni popolari sulla morte di Giuda, giustificate con alcune citazioni bibliche che vedremo sono un po' stiracchiate. Cerchiamo di vedere qualche cosa. Allora, prima di tutto, questo esordio tremendo di Pietro, che al versetto 16 dice: fratelli, edei, era necessario. È necessario, anzi è un presente, è necessario. È un'affermazione che ritorna spesso nella Bibbia, come in riferimento ad una lettura di fede di eventi difficili da capire con la ragione. Tante volte si usa il verbo edei, è necessario o era necessario, perché
cioè come fosse scritto.
È scritto. Significa che entra nel piano di Dio, che era previsto da Dio, che era volontà di Dio, che è compimento del volere di Dio. Per capire questo fatto così difficile e così traumatizzante, che uno dei dodici che aveva avuto da Gesù, e quindi gli insegnamenti per 3 anni, ma anche se volete le coccole per 3 anni, perché era stato con lui vicino, anzi era amico, si erano addirittura baciati, avete visto nel momento del Getsemani, ecco, questo qui ha tradito il Signore e ha avuto, non sappiamo bene, ma un ruolo importante nella sua cattura, è passato dalla parte degli avversari. Poi ci sarà tutta una linea teologica che arriva fino agli ultimi romanzi, che vede in questo un grande atto di fede di Giuda, un tentativo di Giuda di indurre il Signore a manifestarsi, questo Gesù che sembrava indugiare troppo, eccetera, eccetera. Comunque la comunità coglie questo aspetto di tradimento ed è difficile, no? Giustificare che, che tra i dodici, i super eletti, diremmo, del Signore, ci fosse uno che ha tradito in maniera così smaccata. E allora si cerca di interpretare questo alla luce della Bibbia, alla luce della Scrittura. E riportando una tradizione popolare sul campo del sangue, cioè probabilmente c'era davvero un campo chiamato Acheldama, Acheldama, cioè campo del sangue, no? E insieme, cercando di mettere dentro qualche citazione biblica, ecco che si cerca in qualche misura di entrare nel progetto misterioso di Dio, in questo bisognava, e di attutire lo scandalo provocato da quel fatto. E ciò che la comunità e poi gli scrittori biblici fanno anche per l'evento ancor più drammatico della morte di Gesù. Cioè continuamente la morte di Gesù si cercherà di interpretarla alla luce delle scritture. Successe questo perché era stato scritto, due punti. Successe quest'altro perché era stato scritto, due punti. Qualche volta può darsi anche che lo stesso racconto della passione sia stato un po' stiracchiato per rendere più rivelativo il fatto che questo era scritto, che questo entrava nel piano di Dio. Ecco. La stessa cosa si farà per la caduta di Gerusalemme, che si cercherà di interpretare alla luce delle scritture. La stessa operazione si farà di fronte alle persecuzioni. Ma come mai noi che siamo gli eletti, salvati, ci crocifiggono come maestro, ci mettono a morte, ci perseguitano? La stessa cosa si farà per la fine del mondo che non arriva, ho già detto, grande scandalo. E la parusia che non è imminente, si ritornerà alla Bibbia, si rileggerà la Bibbia, si cercherà di vedere nella scrittura una spiegazione, un senso. Guardate che qui c'è un grandissimo insegnamento, c'è una metodologia, ed è bello che il primo discorso pontificio sia proprio su questo, cioè leggete la vita alla luce della Bibbia. Quando siete in difficoltà, quando non capite il vostro presente personale, comunitario, ecclesiale o storico, ripigliate la scrittura, andate a rivederla. È alla luce della Bibbia che noi riusciamo a capire il nostro presente. Le nostre persone, le nostre comunità sono invitate a fare questa operazione rispetto a tutti i fatti dolorosi e scandalizzanti, sia della vita personale, sia della storia passata, è la cosiddetta purificazione della memoria, ma che avviene alla luce delle scritture, sia anche di quella contemporanea. A volte noi troviamo qualcuno, anche dei credenti, scandalizzato o addirittura distratto dalla vita di fede, dalla pedofilia, dagli scandali economici, eccetera. Ecco, invece stava scritto che l'uomo sarebbe stato caduco, che nessun credente, chi sta in piedi badi di non cadere, che la Chiesa non è una società di perfetti, che la Chiesa è una società semmai di giustificati, È bellissimo, io sto godendo con un mandrillo in questi giorni in cui c'è questo abbraccio tra i cattolici e i luterani, no? Dopo 500 anni di esecrazioni, ieri il giornalista di stampa del Vaticano diceva anche solo fino a 15-20 anni fa era impensabile che i cattolici festeggiassero con i luterani il 500° della riforma. No? Festeggiassero e dicessero grazie Lutero che ci hai fatto capire che siamo giustificati per grazia e non per i nostri meriti e non per le nostre opere, grazie. E questo grande documento congiunto che è iniziato nel 99, adesso è ufficiale, dell'assoluta convergenza ideologica, no? Sul tema della giustificazione tra riformati e cattolici, è un evento enorme, perché da una parte i cattolici hanno riconosciuto che aveva ragione Lutero nel dire che non sono le opere che ci salvano ma è la misericordia di Dio, dall'altra parte i riformati hanno capito che questa giustificazione ti deve cambiare la vita e ti deve portare a fare delle opere, perché la fede senza le opere è morta. Quindi si è arrivati a questa ovvia scritturistica, no? Lettura tutti insieme è sicuramente
sola scrittura, come dicevano loro, lo accetta la Chiesa cattolica. No,
ma la Chiesa lo accetta, sì, perché secondo
la scrittura, no, c'è tutta la tradizione,
ma nella scrittura per la Chiesa c'è la tradizione. Cioè,
però non so, attenzione, c'è il magistero, ci sono i dogmi, quindi ma questi, una cosa diversa della sola scrittura.
Lo so, però la Chiesa, attenzione, anche su quello non c'è più grande cosa, c'è semmai il modo di vivere il ministero, cioè la Chiesa cattolica, no? Dice che il magistero ha ragione d'essere perché è presente nella scrittura. Cioè, il brano che leggiamo oggi, che questi sono addirittura preoccupati, che il collegio sia di 12 come Gesù l'aveva voluto all'inizio, ti dà veramente le basi per un magistero anche successivo. Quindi anche il fatto che nella scrittura si dica che lo Spirito Santo vi insegnerà tante più cose di quelle che vi ho insegnato io e vi porterà lui alla verità tutta intera, e che quindi ci sia una progressione della scoperta teologica nella Chiesa, e questo è scrittura. Cioè la Chiesa non potrebbe tirar fuori delle cose in cui le radici non siano nella scrittura. Poi talune cose possono venire un po' stiracchiate, questo è sicuro. Il grande problema con il luteranesimo e con certe frange del protestantesimo è se questo magistero, di cui sicuramente parla la scrittura, vada limitato soltanto alla generazione dei contemporanei di Gesù, cioè ai 12 apostoli, 11 più 1 con la riserva, quello che entra dalla panchina, no? Il panchinaro, vedremo Mattia che entra a sostituire l'espulso Giuda, no? Oppure se questa gerarchia sia da trasmettere, cioè sempre poi la Chiesa debba avere questa struttura gerarchica. Il nodo è un po' quello, no? D'altra parte, vedremo leggendo il resto degli atti e poi parlando della ministerialità della prima chiesa, aveva una struttura ministeriale molto più fluida, molto più elastica della nostra, no? Cioè sì, c'era il gruppo dei 12 che è stato il gruppo storico, poi le altre comunità sono governate da chi capita. Cioè sicuramente nelle comunità ebraico-cristiane prevale la figura degli anziani sul modello della sinagoga ebraica, che era governata dagli anziani del popolo, no? Questi anziani che hanno una grossa responsabilità nell'ebraismo, tant'è vero che Gesù è stato ammazzato dagli anziani. Per 5 volte il Vangelo di Matteo dice che gli anziani del popolo dissero crocifiggero, uccidilo, eccetera. Quindi gli anziani avevano, era una specie di senato, sì. La parola senato vuol dire vecchi, con buona pace della riforma.
Lo dice anche da lei,
dice anche da lei.
Sono gli anziani.
Allora, se lo dice da lei, allora, siamo tranquilli. Allora, per dirvi. I gruppi giudeo-cristiani mantengono la figura degli anziani. In greco la parola anziano è presbyteros, più vecchi, è un comparativo relativo, e quindi da cui si contrae la parola prete. La prete è presbitero, no? Presbitero, prete è la contrazione della parola presbitero. Invece nelle comunità paoline che arrivano dal mondo greco c'è di tutto, sono tutti laici, sono i laici che si fanno il mazzo in comunità, cioè quei laici che sono particolarmente attivi nella vita apostolica, nella vita evangelizzativa, ecco, questi qui assumono ruoli di organizzazione e anche figure femminili, perché lunedì nel corso che tengo a San Mauro all'Unitre, in cui stiamo facendo appunto la spiritualità della famiglia, si vedeva le posizioni paoline sul ruolo presunto della subordinazione femminile negli scritti paolini, eccetera, e alla luce delle nuove logiche questo è smontato, e delle nuove letture e anche delle nuove traduzioni, eccetera, e invece si sottolinea come Paolo veda davvero in molte comunità delle donne che evangelizzano e profetizzano, come dice lui, che hanno ruoli sicuramente direzionali. Cioè a Cencre, che è uno dei porti, due porti di Corinto, c'è Febe, la diaconessa, con buona pace di quelli che adesso si è stata creata la commissione teologica, avete visto, vedere se diaconessa significava diaconessa o significava perpetua, la perpetua del parco, no, è la diaconessa, è inutile che ce la contiamo, tant'è vero, Gramaglia ha scritto 3 volumi così, che mi ha anche regalato, il terzo è di un altro tema, in cui addirittura ha raccolto, da grande patrologo qual è, Don Pierangelo Gramaglia, tutte le i rituali di ordinazioni delle diaconesse nella chiesa primitiva presso le chiese antiche. Cioè, io non so, su questo libro lo mandiamo alla commissione e gli risolvo il problema, perché se c'erano dei rituali specifici di ordinazione che usano le stesse parole dell'ordinazione dei diaconi presso le chiese siriane, presso le chiese alessandrine, presso le chiese africane, presso le chiese greche, presso le chiese copte, vuol dire che erano diaconi e diacone, non erano solo le perpetue, no? Che preparavano la minestrina all'apostolo e gli rammendavano i calzini, insomma. Ecco. Quindi c'erano donne come Febe, ma c'erano anche delle persone come a Corinto, sicuramente c'erano Chloe, la bionda, e Stefana, che erano le cape della comunità di Corinto. Quando portano i problemi della comunità di Corinto a Paolo, che probabilmente in quel momento è a Efeso, chi va? Vanno due donne, sono le due donne le rappresentanti della comunità. Quindi così. E poi quell'elenco incredibile che voi trovate in Romani 16, no? Se qualcuno ce l'ha, leggiamo il finale di Romani 16, i cordiali saluti, no? Dove l'ultimo capitolo della lettera ai Romani, dove Paolo elenca una serie incredibile di sue collaboratrici, di sue collaboratrici. Leggiamo, perché è veramente interessante per vedere il ruolo delle donne. Quindi
inizio.
Sì.
Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della chiesa di Cencre. Ricevetela nel Signore come si conviene ai credenti e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno.
Quindi vedete, non era una perpetua, ma era un'apostola a cui bisognava dare l'assistenza, l'aiuto, la collaborazione richiesta a tutti gli apostoli. Poi.
Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita, essi hanno rischiato la loro testa e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili.
Allora, Prisca e Aquila sono una coppia, e questo scandalizzò talmente alcuni padri che pensarono che Prisca fosse un nome maschile, no? come Andrea, perché finiva in A. Invece Prisca e Aquila, Aquila è un maschio e Prisca è una donna, ecco. O Priscilla. Prisca è Priscilla, capite, no? Quindi è una coppia, vedete, collaboratori miei che hanno rischiato la testa, no? Ma che soprattutto sono i capi di una comunità. Leggete il versetto 5.
Dunque,
versetto 5, vai avanti.
Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.
Ecco, poi salta una riga perché parla di un maschietto. Versetto 6.
Salutate Maria che ha faticato molto per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti,
Giunia, miei parenti
e compagni di prigionia. Sono degli apostoli insieme che erano in Cristo già prima di me.
Allora, Andronico e Giunia, io sono appassionato di Andronico e Giunia, mi proteggeranno dal cielo. Perché, allora, anche qui alcuni padri pensavano che Giunia fosse un nome maschile, no? Perché sembrava troppo. Sono gli insigni tra gli apostoli. Cioè, i più grandi apostoli, secondo Paolo, non è Pietro, non è Giacomo, non è Giovanni, ma sono Andronico e Giunia. C'è una coppia di persone, lo dice qui, salutate Andronico e Giugna, insigni tra gli apostoli, cioè i più grandi tra gli apostoli. Ragazzi, andiamo avanti, aspetta, dal versetto 12, saltiamo i maschietti, va?
Salutiamo i maschietti. Salutate Trifena e Trifosa che hanno lavorato per il Signore, salutate la carissima Perside che ha lavorato per il Signore. Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la madre sua che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte.
Il 14 lo lasciamo perché sono maschietti, andiamo al 15.
Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, e Olimpas, e tutti i credenti che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo.
Ecco, avete visto Trifena, Trifosa, Perside? Sono tutte donne che sono sue collaboratrici. Sono parole tecniche che hanno faticato molto per il Signore. Vuol dire che sono stati apostoli che hanno fondato delle chiese. Sono termini tecnici questi, proprio ecclesiali, liturgici. Quindi le comunità paoline erano comunità vaste, a un certo, diversamente guidate. A un certo momento Paolo sente l'esigenza che ci sia però uno per ogni comunità, che faccia il sovraintendente. La parola sovraintendente è episcopeo, no? Cioè guardo dall'alto, sovraintendo, da cui deriva episcopo e da cui deriva vescovo. Quindi è buffo, perché le comunità ebraiche sono rette dai preti, dagli anziani. A un certo momento della loro evoluzione un po' anarchica, le comunità paoline sono rette dai vescovi. Quindi vedete, il vescovo e l'anziano sono la stessa cosa. Tant'è vero che Giovanni si presenta, per esempio nell'Apocalisse, io Giovanni il presbitero, l'anziano, no? Perché? Perché Giovanni proviene da una comunità ebraica. Noi diremmo, San Giovanni, almeno vescovo facciamo, no? Ecco, anzi, cardinale. Ma invece, lì, capite, allora, perché per lui vescovo e anziano sono la stessa cosa. Quindi quando Paolo, per esempio, nelle lettere pastorali, dà poi tutte le indicazioni per come deve essere nominato il vescovo, no? Che non deve essere preso tra gli ubriachi della comunità, che deve avere una sola moglie, si vede che c'è qualcuno che aveva due o tre, eccetera, eccetera, che abbia educato bene i figli, che sia una persona rispettabile, dà le stesse indicazioni che vengono date nelle comunità ebraiche per la scelta degli anziani. Quindi vedete, all'inizio la gerarchia è un po' fluida, solo nei secoli successivi cominciano a distinguersi le tre categorie che poi sono rimaste le nostre, del vescovo che sovrintende anche agli anziani, cioè i preti che sovrintendono a loro volta ai diaconi, i cosiddetti tre gradi dell'ordine sacro. Ma all'inizio questa formazione è abbastanza fluida. In ogni caso, vediamo che tipo, anche, ecco, tra l'altro non sono andato oltre, qui questi brani a cui fa riferimento il libro dei Salmi sono il Salmo 69-26, sono il Salmo 109-8, se volete segnarvi, no, perché questo tradimento sarebbe stato preconizzato, ecco, nei Salmi, è il Salmo 69 versetto 26 per la parte prima, no? Cioè divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa. Se andate a vedere quel Salmo, è un'improperia contro i nemici, cioè non è che proprio sia chiaro che si parla esplicitamente di Giuda. L'ufficio di lui lo prende un altro, potrebbe essere il 109. Il cellulare che
scusate, interferiva,
si è spento.
Prova, scusate, prova. È il cellulare che interferiva, vedete. Ecco, vi dicevo, sono dei salmi un po' stiracchiati, però è lo sforzo di leggere all'interno della Sacra Scrittura, cioè il messaggio che viene dato è questo: andate a vedere la Bibbia, studiate la Bibbia, approfondite la Bibbia per capire l'oggi, per capire la vostra vita. Questo è un messaggio davvero enorme, no? Che viene dato qui. Andiamo avanti, versetti 21, leggiamo dal 21 in poi.
Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto in cielo, uno divenga insieme a noi testimone della sua resurrezione. ne furono proposti due: Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto». Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.
Ecco, parametri per appartenere al collegio apostolico sono due: garanti della tradizione storica risalente a Gesù di Nazareth, cominciando dal battesimo di Gesù fino al giorno in cui fu assunto al cielo; secondo, testimoni della sua resurrezione. Questi sono i due requisiti, garante della storia di Gesù in qualche misura e testimone della resurrezione. Questo brano però, vedete, sottolinea già un ruolo di lideranza di Pietro. Però guardate questa lideranza come avviene. Primo, in un contesto di ascolto della parola, in un contesto di ricerca della volontà di Dio, di quel edei, di quel bisogna che è presente all'interno della scrittura. Secondo, in un clima di fede, di fraternità, di uguaglianza fra tutti. Ecco, vedete, tutti ricercano, tutti vogliono, tutti sono d'accordo. Nello stesso tempo però c'è anche un collegio di 12, 12 è il nuovo popolo di Dio, 12 erano le tribù di Israele, dell'antico Israele, 12 saranno gli apostoli a capo del nuovo popolo di Dio. Anche qui vedremo subito dopo che su questa qualifica di 12 apostoli ci sarà un sacco di polemiche, perché Paolo, per esempio, rivendicherà con forza di essere apostolo. Non c'è lettera che Paolo non cominci battendo il pugno sul tavolo in cui dice: io apostolo e non per scelta degli uomini come Mattia, ma per vocazione diretta da parte di Gesù Cristo. Oppure abbiamo visto prima come Paolo estenda agli altri grandi testimoni della fede come Giunia e Andronico il titolo di apostolo, definendovi addirittura i più insigni tra gli apostoli. Quindi all'inizio questo collegio è stretto, è 12, è anche simbolico, e dopo il termine si estende sicuramente. Prego.
Così, in questo caso sono 12.
Ecco, ha detto i nomi prima, anche se ho detto le liste degli apostoli divergono per alcuni personaggi, sono rimasti in 11 perché Giuda si è ucciso e vogliono ripristinare il collegio apostolico di 12, cosa che poi la Chiesa nei secoli non farà, perché i vescovi saranno molti di più, no? Adesso sono 6.000, 5.800, una roba del genere, no? Però vedete come all'inizio questo gruppo fosse forte. Prego.
Dicevo, a parte Aquila eccetera, che erano due quelli santi, la Torre dice che erano dei rivoltosi, difatti Claudio li fa partire da
sì.
Roma, Italia, no? E, andando su questo, c'è una cosa da notare, che da il favorito dei due è Giuseppe. Mattia li prende in contropiede, infatti Giuseppe gli ha detto questo, ha detto quello, allora sono Mattia, mi chiamo Mattia. Non so se abbia significato.
No, ha ragione, è una grande sottolineatura, cioè è molto bello perché, vedete questo, due cose. Allora, uno, Mattia è scelto ed eletto dalla comunità e non è dominato dagli undici o da Pietro. Ne proposero due, cioè la comunità che propone i due.
Eppure poi la comunità, ma la sorte.
Sì, no, ma all'inizio sì, la scelta dei candidati,
scelta,
no?
Certo.
Ecco, e poi è chiaro, no? Allora, primo discorso, ne ho proposito due. Giuseppe, detto Barsabba, figlio del padre, Barsabba come Barabba,
come Barabba.
Barabba, figlio del padre, che era un modo per dire anche figlio di NN, figlio di suo padre, figlio di padre di Orto, non mi è identificato, perché invece non so, Simone, figlio di Giona, Bartolomeo, figlio di Tolomeo, eccetera, no? Beato sei tu Simone Bariona, Simone figlio, che poi dall'altra parte è Simone figlio di Giovanni, però anche lì era figlio di Giovanni o figlio di Iona? Probabilmente, però qualcuno dice, quando dicono Bariona figlio del profeta Giona, cioè derivati del profeta Giona, è un terzo teologico, non perdiamoci in queste bisquiglie, se no non finiamo mai più. Ma ecco, sicuramente è la comunità che li propone. La comunità propone uno che doveva essere un big, come giustamente noti, no? Cioè il giusto, e poi questo Mattia che è messo lì, ma alla fin fine chi sceglie? Dio, con un metodo che per noi sembra molto buffo, no? Cioè tirarono a sorte, però ti dice davvero come non è l'intelligenza umana che deve premiare i migliori, non c'è un
giochi di potere,
non ci sono giochi di potere, ma non c'è neanche un settore scouting, no? Che deve individuare il migliore e cercare di non c'è un ufficio personale che deve cercare le risorse migliori, si affida a Dio. E se questo Dio sceglie il meno titolato, perché se l'altro era detto giusto, wow, è nell'ebraismo, doveva essere un uomo di grandissima intelligenza, rettitudine, perfezione morale, questo Mattia di cui non si sa assolutamente nulla, e il Padre Eterno sceglie quel Mattia di cui non si sa assolutamente nulla. Questo nella logica che poi sarà di San Paolo, Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. La logica della Chiesa dovrebbe essere un'altra, dovrebbe essere il carrierismo di premiare i migliori, no? Ma affidare a Dio, no? Che rivela i suoi carismi in maniera a volte imprevedibile, è la scelta. E allora ecco questa elezione di Mattia, che se vedete avviene in un clima di preghiera, per tre volte si dice che pregarono, e con un metodo che per gli antichi esprimeva la ricerca della volontà di Dio. Ecco, questo è molto bello. Le scelte nella Chiesa non sono frutto di maggioranze o di decisioni che vengono dall'alto, ma sono frutto della preghiera, dell'ascolto della parola, di riflessione personale e comunitaria, di discernimento della volontà di Dio nei segni che la manifestano. E siamo arrivati adesso alla famosa Pentecoste. Allora, questo è sempre un brano molto difficile e molto delicato, perché come diranno a Paolo al capitolo 19 versetto 2, non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. Quando arrivano ad Efeso, i discepoli, che sono già cristiani, che sono già battezzati, dicono: Spirito Santo, e chi è? No? Ed è una roba tragica, che in fondo continua anche adesso. Non per niente lo Spirito Santo è sempre stato definito il grande dimenticato. Eppure noi nel credo diciamo: credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. E quando preghiamo nell'Eucaristia con la quarta preghiera eucaristica, diciamo lo Spirito Santo, primo dono ai credenti. Allora dovremmo cercare di approfondire un po' questa figura dello Spirito Santo, che è il nostro primo dono in cui crediamo, e non fare la figuraccia, come facciamo sempre, degli apostoli, dei discepoli di Efeso quando vanno da Paolo. Voi sapete che qualche anno fa Repubblica aveva fatto questo sondaggio tra le persone che uscivano da una chiesa, in cui chiedeva: ma voi quando pregate chi pregate? No? E allora al primo posto c'era Padre Pio, 40% pregava Padre Pio, poi mi pare il 20-25% c'era Santa Rita e Sant'Antonio, poi c'era la Madonna che era sui 18, no? Poi c'era genericamente Dio che era sui 15, Gesù sul 12, lo Spirito Santo 1%, no? Quindi vedete che proprio poveretto si fa una parte molto 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 bassa. Allora, la parola ebraica per indicare lo Spirito nell'Antico Testamento, voi lo sapete, è Ruah, che nel testo greco diventa Pneuma, 264 volte su 377, negli altri cosi animos, allora, pneuma è più soffio, animos è più vento. Comunque, nella rua noi abbiamo due significati, il significato cosmologico, il vento, un significato antropologico, lo spirito vitale, lo spirito vitale. Il vento e lo spirito vitale sono indicati, sono usati per indicare la presenza stessa di Dio. Dio è presente con questa forza misteriosa che non si sa da dove viene, come il vento, che rende vive tutte le cose, come lo spirito vitale. Questa forza misteriosa è già nei Vangeli una persona, la personalità divina dello Spirito Santo è chiaramente affermata nei passi in cui viene nominato accanto al Padre e insieme al Figlio, no? Pensate alle formule trinitarie, andate battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, eh? Addirittura nel quarto Vangelo, quando Giovanni parla dello Spirito Santo, non usa mai il pronome neutro, no? Perché pneuma sarebbe neutro, il vento, ma usa il pronome maschile, egli, ekeinos, egli. Quindi Giovanni, che è il grande Vangelo pneumatologico sullo Spirito Santo, ha questa sottolineatura della personalità divina dello Spirito. Lo Spirito è una persona. Che cos'è questo Spirito? Sicuramente questo Spirito è colui che fa sussistere tutta la creazione. La Genesi si apre con la Ruah, lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque, o altri traducono che cova sulle acque, è come una grande gallina che fa germinare da queste acque tutte le forze viventi. Sicuramente questa Ruah è quella che fa esistere tutto. Dice il Salmo 33: con la parola del Signore furono fatti i cieli, ma dalla Ruah della sua bocca ogni loro schiera. Oppure il Salmo 104: togli il loro spirito ed essi muoiono, mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Salmo 104, no? Oppure famoso brano di Giobbe: se egli richiamasse il suo spirito a sé, o a sé ritraesse il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Giobbe 34. Oppure il libro della Sapienza, capitolo 12: il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Quindi è questa forza vitale, cosmica, che fa esistere tutte le cose, dal più piccolo al più grande, dal microbo alle galassie. Se in un attimo venisse meno questo spirito creatore, non per niente la Chiesa dedicherà allo spirito quel magnifico canto Veni Creator Spiritus, sottolineandone proprio la potenza e la grandezza della creazione, ecco che l'infinitamente piccolo come l'infinitamente grande svanirebbero, perché fa sussistere tutte le cose. Nell'Antico Testamento troviamo spesso delle relazioni strette tra due personaggi, di cui uno muore o scompare di scena e l'altro ne prende il posto, raccogliendone lo spirito. Allora, se voi andate a vedere, per esempio, il passaggio di consegne di Deuteronomio 34 tra Mosè e Giosuè, ecco, vedete che Mosè infonde il suo spirito in Giosuè perché porti avanti il suo ruolo carismatico di leader all'interno di Israele. Se voi ricordate la saga di Elia ed Eliseo, secondo libro dei Re, capitolo 9, vi ricordate che Eliseo chiede ad Elia: dammi almeno metà del tuo spirito, mi basterebbe, e io potrei continuare a profetizzare come hai sempre profetizzato su. Ecco, se abbiamo davanti questo paradigma, di questa trasmissione del proprio spirito ad un altro, allora capiamo il rapporto tra Gesù e lo Spirito Santo. Difatti, alla sua morte in croce, Gesù effonde il suo spirito, il suo spirito, sui credenti. Giovanni lo fa morire con la famosa frase emisit spiritum, che non vuol dire tirò le calzette, ma vuol dire emise lo Spirito Santo, trasmise lo Spirito Santo. E non abbiamo tempo, non facciamo un corso di sullo Spirito Santo, ma sono premesse per capire poi l'evento della Pentecoste. Quando Gesù appare, il primo dono che fa nelle apparizioni da risorto è il suo spirito. Gesù apparve loro e disse: pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. È la frase tipica di tutti i racconti di apparizione. Quindi Gesù trasmette il suo spirito. Allora dobbiamo avere questa concezione, no? Per cui, tra l'altro, io mi sono sempre chiesto come mai gli ortodossi si siano separati da noi sulla questione del filioque, perché per loro lo spirito procede solo dal padre. Ma no, tutta la lettura biblica del genere letterario delle parole di Gesù ci fanno vedere che procede anche dal figlio, filioque, anche dal figlio, no? Perché è Gesù che dice: ricevete il mio spirito. Nell'ottica proprio di questa tradizione, nel solco di questa grande tradizione della trasmissione dello spirito profetico, dello spirito di comando, dello spirito di magistero tra un personaggio che scompare e il suo successore. Qui ormai i successori di Gesù sono i discepoli. Giovanni, voi sapete, chiama lo spirito un altro paraclito. Vi manderò un altro paraclito. Perché? Perché il primo paraclito è Gesù. Voi avrete un altro paraclito. Parola molto difficile. Tant'è vero che voi sapete, non è casuale che Girolamo, traducendo il Vangelo in latino nella cosiddetta Vulgata, di fronte alla parola paraclito l'ha mantenuta, non ce l'ha tradotta. Ha messo paraclito. Paraclito non è un termine comune per noi. Allora possiamo rifarci all'etimologia, ma è un'etimologia così ricca che Girolamo, che era un fine traduttore, aveva paura di esaurire il significato di questo ricco termine se ne avesse visto soltanto un lato. Cominciamo a vedere che cosa vuol dire paraclito. Allora, come passivo di paracalein è il chiamato vicino, cioè l'avvocato difensore, o se volete il testimone a favore in un processo, quello che quando sei nei guai sono lì per condannarti, chiami vicino un testimone che dice: no, lui non c'entra niente, non c'era, io gli fornisco un alibi di ferro, era con me, state tranquilli, assolvetelo. È il chiamato vicino. Quindi nel duplice significato di avvocato difensore e testimone chiamato a mio favore. Nella forma attiva di paracalein è però colui che si fa vicino. Quindi il protettore, l'amico, no? Il consolatore. Tant'è vero che qualche Bibbia traduce il consolatore, ma vedete, è già solo più un significato, è il significato attivo. Facendo derivare non invece da paracalein ma da paraclesis, è colui che esorta, che incoraggia. Quindi vedete, è un ventaglio di significati. Colui che si fa vicino per difendermi è colui che nello stesso tempo è il mio protettore, il mio amico, il mio consolatore, ed è colui che mi esorta, che mi incoraggia. Ecco, l'evento della Pentecoste è inseparabile da quello dell'ascensione, perché Gesù, innalzato alla destra del Padre, riceve la pienezza dello Spirito e lo effonde, il suo Spirito, nel momento in cui va via, effonde il suo Spirito sui suoi discepoli. Questo movimento ricorda la salita di Mosè sul Sinai, dove riceve la legge, la Torah, e poi discende verso il popolo per donarla adesso. Quindi l'ascensione e Pentecoste sono inscindibili. Gesù l'aveva detto: non potrò darvi il mio spirito se non me ne andrò prima. È ovvio. Allora ecco che nel momento in cui ascende, ecco, arriva lo Spirito Santo. Questo capitolo 2 lo possiamo dividere essenzialmente in tre parti, cioè l'avvenimento di Pentecoste, versetto 1, la manifestazione dello Spirito, versetti 2 fino al 4a, e poi gli effetti di questo avvenimento dal 4b all'11. Ripeto, per chi scrive, la venuta dello Spirito, versetto 1, la manifestazione dello Spirito, versetti 2 e 4a, e poi gli effetti di questo avvenimento dal 4b all'11. Lo sapete, quando si dice A e B si divide il versetto, ecco, la prima parte è A, la seconda è B. Sapete che la divisione in versetti non c'era nella Bibbia, l'abbiamo messa noi nel 1500 fischi e 72, è un tipografo francese, un certo Lestienne fece questo prezioso lavoro, perché altrimenti non potremmo rimandarci. Allora, avvenimento, leggiamo il versetto 1, qualcuno lo legga.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Fermi qua. Allora, la Pentecoste. La Pentecoste era la festa giudaica A del raccolto, che era diventata anche la festa giudaica dell'alleanza. Il racconto di Pentecoste è stato redatto da Luca in maniera da evocare le grandi teofanie dell'Antico Testamento. Primariamente il dono della Torah, dell'alleanza, della legge sul Sinai. E allora qui vedete, no? Questo esordio. Kai ento simplerusastai tenemeran ten pentecoste. Nel compimento del giorno. È un compimento molto più ampio, non è soltanto la sera. Con queste parole di compimento Luca vuole sottolineare l'importanza del fatto, perché in questo evento si dischiude un momento centrale della storia della salvezza, l'inizio della Chiesa. Quindi compiendosi il giorno della Pentecoste, cioè vuol dire che si sta realizzando davvero quella Pentecoste che era stata la rivelazione sinaitica, che nella festa giudaica di Pentecoste viene celebrata. La festa di Pentecoste era la festa delle settimane, che commemorava l'arrivo del popolo di Israele al Monte Sion e l'alleanza tra Dio e Israele, perché là ai piedi del monte il popolo aveva ricevuto la legge, la via per tornare a Dio. E perché una festa popolare, agricola, come la festa del raccolto, era diventata la festa dell'alleanza? No? Perché, secondo la tradizione ebraica, i rabbini dicevano che il pane e il frumento di cui Israele e il mondo tutto avrebbero potuto vivere era la Torah, era la legge di Dio. Allora, nel momento in cui io festeggio la raccolta del pane e del frumento, io ricordo che il vero pane e il vero frumento è la parola di Dio che mi nutre, quella parola che mi è stata rivelata al Sinai.
Non solo pane vive l'uomo.
Esatto. Luca quindi riprende questo orizzonte per indicare che il nuovo patto tra Dio e l'umanità è realizzato ora non più su Sinai da tutto il popolo eletto, ma da questa piccola comunità di 120 persone raccolte là nella camera alta ad opera di Cristo e dello Spirito.
Scusa, come dire questo versetto? Perché la mia traduzione è: il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine.
Invece letteralmente compiendosi la Pentecoste. Ve l'ho letto in greco, io qua ho il doppio greco e italiano. Si perde, a volte tradurre è proprio da dire, perché è molto bello questo, no? Compiendosi la Pentecoste. Cioè, qui abbiamo davvero in questo momento l'alleanza definitiva, l'alleanza nuova. Non abbiamo soltanto più due tavole, ma abbiamo Dio stesso che entra nel cuore degli uomini. Lo Spirito Santo è il cuore di Dio, qualche volta io uso questa espressione, basandomi proprio su quel parallelismo sinonimico del versetto di Ezechiele in cui dice porrò il mio spirito dentro di voi, no? Toglierò il vostro cuore di carne, di pietra, e vi darò il mio cuore di carne. Quindi spirito uguale cuore, no? È il cuore di Dio. Quindi Dio è l'autore del primo trapianto cardiaco, no? Cioè questo trapianto del suo cuore che è lo Spirito Santo. Quindi non abbiamo solo più due tavole di pietra, ma abbiamo il cuore stesso di Dio che è trapiantato dentro di noi. In questo senso davvero è il compimento della Pentecoste. Questa annotazione, sempre del versetto 1, no? Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, indica davvero l'unione dei cuori, l'unione dei cuori. Ecco, sono nello stesso luogo, ma soprattutto sono uniti, si vogliono bene. Ecco, tempo e spazio si raccolgono per dare alla luce l'umanità rinnovata dal dono di Dio. Ecco, vi ho introdotto questo brano in modo che la prossima volta possiamo scorrevolmente poi completarne la meditazione. Cominciate magari poi a leggerlo, è veramente fondamentale, perché non abbiamo più una semplice norma che ci viene data, non è semplicemente più un patto, ma il cuore stesso di Dio che viene trasportato dentro di noi. Lo Spirito di Dio è il cuore di Dio, lo Spirito di Gesù è il cuore di Gesù che viene messo nel nostro cuore per essere davvero uomini nuovi. E allora capirete la capacità del credente immediata poi di fare prodigi, di compiere miracoli, di parlare in lingue, perché il credente è davvero un altro Dio, Il cristiano è davvero un altro Gesù Cristo, perché possiede in sé il cuore stesso di Dio, il cuore stesso di Gesù.
Bene. Allora, prima del caffè...